L'ultima tromba, il ritorno all'Alfa e l'Omega, nona parte, di Trevor Gaga, www.apocalissedicristo.it, info@apocalissedicristo.it, narrato da Immacolata Scipini. Terzo squillo di tromba. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso tra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Nel messaggio rivolto alla chiesa di Pergamo vengono menzionate una spada biforcuta, la manna nascosta ed una pietruzza bianca. Se prestiamo attenzione, noteremo che tutti questi elementi vennero impercettibilmente menzionati nel secondo e terzo capitolo della Genesi, nella descrizione del giardino dell'Eden. La spada biforcuta rappresenta la parola infuocata che scacciò Adamo dall'Eden quando trasgredì. La roccia bianca e la preziosa pietra di Onice e Bdellium che rappresenta la manna celata. Tutto ciò prova che l'Eden è la dimora dell'Alfa e l'Omega. Il terzo squillo di tromba, d'opera dell'angelo, contiene un messaggio dell'Eterno Spirito alla Chiesa di Pergamo, che rammenta dei giorni passati nell'eterna dimensione spirituale, in cui si viveva in completa armonia con lo Spirito, privo di ogni macchia del peccato. La voce dice, ricordate quando eravate nell'unità assoluta con lo Spirito, in virtù di questa unione, camminavate nell'Eterno Nome sconosciuto agli uomini di questo tempo. Il messaggio avverte contro l'infiltramento delle dottrine di Balaam e di Nicolaiti all'interno della Chiesa e così corromperla. Queste dottrine rappresentano la saggezza contraddittoria di questa epoca, che cerca di minare la perfetta unione delle Chiese con lo Spirito Eterno. Tale è la stessa conoscenza che proviene dall'albero del bene e del male che influenzò Adamo, corrompendolo e facendolo precipitare nel regno del dominio di Satana. Il Signore cerca di riunire la Chiesa, sollevandola dai luoghi inferiori della terra, dimora del trono di Satana, e portandola verso il luogo giusto della gloria. Il regno di Satana rappresenta le tenebre spirituali in cui esercita il proprio dominio. Regna solo in coloro che sono stati privati della sacra conoscenza della loro indistruttibile unità con lo Spirito di Dio. Per allontanare gli uomini dal potere satanico, sta giungendo di nuovo la vera rivelazione dell'unione iniziale dell'uomo con l'Eterno Spirito di Dio, in funzione di mistero per gli uomini di questa epoca, fatta di oblio per volere del diavolo. Per mezzo della rivelazione di questa sacra unione, la Chiesa potrà nuovamente godere delle abbondanti ed illimitate benedizioni provenienti dal Regno di Dio. La maggioranza delle persone conosce probabilmente la storia degli Israeliti durante il loro vagare nel deserto e come Balak, re dei Moabiti, ingaggiò un profeta di nome Balaam per maledirli visto che si sentiva minacciato dalla loro presenza nel suo territorio. Avendo invano cercato di maledire gli Israeliti, Balaam pensò ad una nuova strategia per indebolirli e poi distruggerli nel deserto. Siccome vide che la loro forza costituiva nel seguire ciecamente la volontà del Signore, insegnò a Balak, il re dei Moabiti, ad infiltrarsi nel loro campo. Le conseguenze? Fornicazione con le donne dei Moabiti e consumo di cibo destinato ad essere sacrificato per gli idoli. Tutti questi eventi hanno significati spirituali e fungono di proposito da esempi per noi, che non siamo ancora stati riuniti in Cristo. In un linguaggio puramente spirituale, quando Dio liberò i figli di Israele dall'Egitto, intendeva riunirli presso di sé, in unione spirituale comparabile a un matrimonio. Israele era come una sposa, preparatasi nel deserto ad unirsi in matrimonio col Signore. Chiaramente, qui ci si riferisce ad allegorie sulla liberazione della Chiesa dal regno della carne e alla sua ascensione all'unione nuziale che aveva coscientemente col Signore sin dal principio. Paolo scrisse che colui che si unisce al Signore diventa un solo spirito con il Signore. Tale l'ignoranza l'originario non iniziale del principio. Mentre chi si è unito ad una meretrice costituisce una sola carne con lei. Dal punto di vista prettamente spirituale, questa viene definita fornicazione. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma lo stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite alla fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. La vera fornicazione è la trasgressione contro quell'unione nuziale che Dio ha predisposto dal principio, in quanto ciò che Egli ha unito nessuno può spezzare. Nella trasgressione, proprio come quella commessa da Adamo, l'uomo si allontana dall'unione spirituale col Signore, mettendo da parte la propria mente spirituale ed unendosi con la carne, mente carnale. Rammentate che il marito è il capo alla guida della moglie. Satana e la carne, la mente carnale, sono una sola cosa, che rappresenta la mente naturale completamente ignorante delle cose spirituali di Dio. Oggi sono in molti ad avere profondi problemi, in quanto sono stati ingannati da false immaginazioni, credendo di essere delle vere creature terrestri, dotate di un senso di appartenenza a questo mondo fisico. Quando una donna, la Chiesa, sposa un uomo, Cristo lo Spirito, assume un uomo nome, ossia il cognome del proprio marito. Lascia tutto e diventa l'unica cosa con lui, ereditando tutto ciò che appartiene a lui. Ciò vuol dire che finché l'uomo continuerà a vivere nel legame unitario con il Signore, cioè lo Spirito, camminerà nel suo nome. Comunque, quando la Chiesa, sia individualmente sia corporativamente, trasgredisce contro quest'unione e si unisce con la carne, eredita di conseguenza il nome e il marchio della bestia, serpente, il diavolo. Questo è indice di mente carnale terrestre, ossia la morte. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, mentre la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Questa è proprio l'unione abominevole che ha corrotto Adamo, ponendolo dinanzi alla biforcuta spada di fuoco proveniente dalla bocca del Signore. La corruzione e le azioni commesse nel nome della carne non possono superare la spada biforcuta ed accedere al giardino dell'Eden e avere pertanto accesso alla presenza di Dio al suo interno. La spada biforcuta infuocata rappresenta la pura dottrina della verità del principio. Se un uomo trasgredisce contro l'unione spirituale, essa che rappresenta la parola vivente, in quanto conoscitrice dei pensieri umani, diventerà un'arma di guerra contro di lui. Una volta Gesù disse: «Siete con me o contro di me?» Questa dichiarazione significa che spirito e carne non potranno mai essere in accordo. Disse anche: «Non sono giunto per portare pace sulla terra dove si trova Satana, ma piuttosto una spada». In questo caso la terra a cui si riferiva è il mondo, ossia le dimensioni più inferiori in cui gli uomini agiscono secondo la carne, dimora del dominio di Satana. La salvezza definitiva realizzerà questa unione con il Signore, in quanto costituiamo un solo spirito con Lui, e dove Egli regna c'è la libertà assoluta, la totalità delle benedizioni di Dio. Tale unione spirituale è ciò che fa fiorire il giardino, la nostra anima. Adamo godette proprio dell'unione spirituale con il Signore quando regnava nella gloria. Il conquistatore che si unisce pazientemente al Signore, lo Spirito, al suono dello squillo di tromba, ha accesso pertanto al celato regno dello Spirito, in cui c'è abbondanza di manna, proprio come la sabbia sulla riva del mare, accedendo anche all'abbondanza spirituale. In verità, io sono la vera manna dal cielo, io sono la vera vitalità e la vita eterna di Dio nell'uomo. Quando un uomo si assenta coscientemente dalla vita di Dio, la sua vera fonte di vita, come figlio al prodigo finisce per cadere nella povertà, in cui abbondano fame e carestia. Ma se dovesse ritornare in sé, scoprirebbe che io sono la vera manna dal cielo, abolendo così ogni vuoto che da solo ha causato, vivendo una vita come se fosse rinchiuso in una gabbia da essere mortale. Una roccia bianca con sopra l'iscrizione di un nuovo nome è anche promessa al conquistatore. Negli originali manoscritti greci, il bianco è definito con il termine leukos, ossia luce. Pertanto possiamo definirla come doccia di luce. In realtà si tratta di una preziosa gemma trasparente. Per comprendere il suo significato sarebbe meglio leggere in merito alle altre manifestazioni dell'Alfa e l'Omega. Molti anni prima della venuta di Cristo, questa stessa immagine celeste vista da Giovanni in quanto Alfa e Omega apparve a Daniele. Suo corpo sembrò Il suo corpo sembra una sorta di pietra minerale, topazio, una gemma preziosa. Potete leggere ulteriormente di tale manifestazione nel capitolo intitolato La rottura del sigillo dei sette tuoni. Anche l'alfa e l'omega appariva in forma di gemme preziose quando Giovanni lo vide seduto su un trono con grande maestosità. Ovviamente ripetiamo che queste sono semplicemente delle manifestazioni allegoriche allo scopo di educare i santi in merito al mistero della natura del Signore del Cielo. Molti anni fa, quando ero ancora adolescente, ho avuto una di quelle chiare e rare visioni di questa stessa essenza celeste, il cui corpo era come una pietra trasparente che brillava e splendeva di pura luce. Nella visione, moltitudini di persone sulla terra osservavano questo spettacolo tra grida di gioia, mentre altri cercavano di nascondersi. In quel periodo della mia vita non sapevo ancora che il Signore mi stava dando una rivelazione delle cose a venire in merito all'apparizione del grande Signore della Gloria. La roccia trasparente su cui è inciso il nuovo nome, ossia quello del Signore, simboleggia il corpo della resurrezione. Quest'ultimo è puramente materiale, non soggetto ai futili elementi in cui vivono gli uomini di quest'epoca, è puramente spirituale. È il corpo incorruttibile del Signore, con cui ogni uomo passa attraverso la spada infuocata, accedendo di nuovo all'Eden. L'uomo è soggetto al regno dell'inferno e della morte e patisce molte cose, quando si dimostra incapace di discernere il corpo del Signore nel suo vero e solo corpo. La soggezione a diversi parametri delle limitazioni di un regno materiale a cui appartengono gli uomini di questo mondo non fa più parte di coloro che superano l'illusione di un corpo materiale e si risvegliano nei loro veri corpi spirituali. Tale è il glorioso corpo del Signore. Il nuovo nome scritto sulla roccia bianca è sconosciuto all'uomo, perché l'uomo mortale è frutto dell'ignoranza di tale nome. Ora vediamo ciò che intendeva Paolo quando disse che io possa conoscere egli e il potere della risurrezione. Paolo arrivò al punto di realizzare che nella sua esistenza umana era morto ed assente dalla realtà del nome del Signore. Il suo desiderio interiore e la sua preghiera era di svegliarsi coscientemente alla realtà della vita interiore di Cristo. Questi sono il nuovo nome, la natura e la vita promessi al conquistatore. Si dice che due diventeranno uno, ossia non più il Signore del Cielo, l'uomo mortale, concepito dal ventre di una donna, piuttosto soltanto il Signore. In tale realtà, io possiedo la doppia spada infuocata e io sono la vera manna dal cielo, sono in totale allineamento col Signore, nell'amore per sempre.